Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto, che vi ringrazia per essere stati con noi in tutta questa settimana. Ieri, se ci avete seguito nel nostro studio del libro profetico di Daniele, abbiamo letto la visione del montone e del capro che Daniele ebbe nel terzo anno del regno di Baldassar nella residenza reale di Susa presso il fiume Ulai. Passiamo quindi ora alla interpretazione che Daniele riceve di ciò che ha visto. Il significato della visione lo troviamo nei versetti che seguono. Leggiamo dal 15 al 19. «Mentre io, Daniele, avevo questa visione e cercavo di comprenderla, ecco in piedi davanti a me una figura simile a un uomo. E udii la voce di un uomo in mezzo al fiume Ulai, che gridò e disse, «Gabriele, spiegagli la visione». Ed egli venne vicino al luogo dove stavo io. Alla sua venuta io fui spaventato e mi prostrai con la faccia a terra, ma egli mi disse, «Sta bene attento, figlio d'uomo, perché questa visione riguarda il tempo della fine». Mentre egli mi parlava, io mi lasciai andare con la faccia a terra, profondamente assopito, ma egli mi toccò e mi fece stare in piedi. Poi disse, «Ecco, io ti farò sapere ciò che avverrà nell'ultimo tempo dell'indignazione, perché la visione riguarda il tempo della fine». Daniele era perplesso, disorientato per la visione, e desiderava capire il suo significato. Gli apparve l'angelo Gabriele. Questa è la prima volta che ci viene presentato Gabriele nella Bibbia. Dalla somiglianza fra il capitolo 8 di Daniele e la visione dei capitoli 10 sino al 12, concludiamo che la voce che veniva da sopra il fiume era la voce di Dio. La voce disse a Gabriele di spiegare la visione, e tutte queste rivelazioni hanno un effetto tale su Daniele che Gabriele deve intervenire per rianimarlo. Lo toccò per svegliarlo e lo rimise in piedi, e per due volte gli disse che la visione e l'interpretazione avevano a che fare con i tempi della fine, ma nota che riguarda il tempo della fine e non la fine del tempo. Il tempo della fine localizza l'adempimento completo di questa profezia nel periodo che il nostro Signore Gesù chiamò la grande tribolazione. L'uomo al quale si riferisce è l'Anticristo, che viene anche chiamato l'uomo del peccato ed è il piccolo corno del capitolo 7. Questa profezia va oltre il futuro immediato ed è proiettato nel futuro lontano, persino ai nostri giorni e ancora futuro. Antioco dà soltanto un'idea dell'altro piccolo corno che verrà alla fine dei tempi dei gentili, che viene specificato abbastanza chiaramente attraverso l'uso di questi termini escatologici. La spiegazione di Gabriele si sposta nuovamente dall'adempimento locale relativo ad Antiochio alla fine dei tempi dei gentili. Poi la spiegazione prosegue, versetti 20 sino al 23 di Daniele, capitolo 8. Il montone con due corna che tu hai visto rappresenta i re di Media e di Persia. Il capro irsuto è il re di Grecia, il suo gran corno fra i suoi occhi è il primo re. Le quattro corna sorte al posto di quello spezzato sono quattro regni che sorgeranno da questa nazione, ma non con la stessa sua potenza. Alla fine del loro regno, quando i ribelli avranno colmato la misura delle loro ribellioni, sorgerà un re dall'aspetto feroce ed esperto in intrighi. Riprendiamo quanto già detto quando abbiamo esaminato la visione, riassumendo in breve. Diciamo che Babilonia doveva presto cadere, sarebbero subentrati i Medi e i Persiani. Anche se i Medi avevano controllato Babilonia all'inizio, i Persiani sarebbero diventati più potenti. Il dualismo era espresso dalle due braccia d'argento nella statua di Nabucodonosor. L'impero stesso è simboleggiato dal montone, mentre il fatto che estende le conquiste a nord, sud e ovest trova corrispondenza alle tre costole nella bocca dell'orso della visione del capitolo 7. Poco tempo dopo questa visione, il grande impero persiano divenne potente. Dario, il re Medo, prese il trono di Babilonia. Daniele prosperò durante il suo regno e durante quello di Ciro, il persiano. L'impero durò 200 anni e improvvisamente cadde di fronte alla potenza di Alessandro Magno, il Macedone, il capro che va di corsa all'assalto. Le quattro corna simboleggiano la divisione del regno. Questo impero diviso durò circa 250 anni. Di Antioco Epifane, il piccolo corno, possiamo vedere quattro caratteristiche essenziali: il suo successo militare, le persecuzioni dei santi, cioè il popolo di Dio, e poi ricordiamo le sue bestemmie, il fatto che si innalzò contro Dio, affermando di essere Dio egli stesso, ed infine vediamo la profanazione del Tempio. Proseguiamo a leggere di questo piccolo corno, il re dall'aspetto feroce, nei versetti dal 24 al 26, capitolo 8. Il suo potere si rafforzerà, ma non per la sua propria forza. Egli sarà causa di rovine inaudite, prospererà nelle sue imprese, distruggerà i potenti e il popolo dei santi. A motivo della sua astuzia, la frode prospererà nelle sue mani, il suo cuore si inorgoglirà, distruggerà molte persone che si credevano al sicuro. Si ergerà pure contro il principe dei principi, ma sarà infranto senza intervento umano. La visione delle sere e delle mattine, di cui è stato parlato, è vera. Ma tu tieni segreta la visione, perché si riferisce a un tempo lontano. L'interpretazione che ne dà Gabriele sembra riferirsi a un re dall'aspetto feroce che si manifesterà nel futuro. Verrà con una potenza non sua, ma con la potenza e l'autorità di Satana, come si legge in Apocalisse. Le sue armi sono l'inganno, la furbizia, il tradimento. Farà falsi trattati di pace. Ingannerà degli innocenti portandoli alla distruzione. L'elemento tempo non è spiegato. I 2300 giorni, un po' meno di 7 anni, non trovano un esatto adempimento delle azioni di Antiochio, per cui è possibile che il riferimento sia alla futura tribolazione, ma ne parleremo di nuovo più avanti, trattando il capitolo 9. A Daniele fu detto che la visione si riferiva al futuro lontano e che doveva per il momento tenere questa cosa riservata. Ma leggiamo la reazione di Daniele a questa visione. «Allora io, Daniele, svenni e fui malato per diversi giorni. Poi mi alzai e feci gli affari del re. Io ero stupito della visione, ma nessuno se ne accorse». L'effetto di questa visione su Daniele fu piuttosto seria, fu devastante. Il significato lasciò perplesso Daniele e lascia ancora perplessa tanta gente. Daniele, una volta superata la malattia, riprese il controllo di sé e nessuno sospettò quanto era successo. Passiamo ora al capitolo 9 del libro di Daniele. Nessuna profezia biblica è più utile di quella contenuta in questo capitolo per stabilire il periodo della tribolazione di Israele. La chiave di questa profezia sta nei primi due versetti del capitolo. Daniele stava meditando sulle parole date a Geremia dal Signore, e cioè che la prigionia di Israele sarebbe durata 70 anni. Ora che quel periodo era quasi terminato, Daniele si rivolge al Signore in preghiera, supplicandolo. Mentre sta pregando, gli appare un angelo per rivelargli che doveva prendere in considerazione una predizione ancora più grande. E mentre Geremia aveva avuto una rivelazione relativa a 70 anni, Daniele riceve una rivelazione relativa a 70 periodi di 7 anni, cioè 490 anni. Iniziamo la lettura di questo capitolo. I primi 21 versetti ci forniscono la preghiera di Daniele e gli ultimi 6 versetti ci rivelano l'importantissima profezia delle 70 settimane. Nell'anno primo di Dario, figlio di Assuero, della stirpe dei Medi, che fu fatto re del regno dei Caldei, il primo anno del suo regno, io, Daniele, meditando sui libri, vidi che il numero degli anni di cui il Signore aveva parlato al profeta Geremia e durante i quali Gerusalemme doveva essere in rovina, era di 70 anni. Volsi perciò la mia faccia verso Dio, il Signore, per dispormi alla preghiera e alle suppliche, con digiuno, con sacco e cenere. Feci la mia preghiera e la mia confessione al Signore, al mio Dio, e dissi. Ci fermiamo qui, al versetto 3, di Daniele capitolo 8 per il momento. Come abbiamo detto, Daniele stava meditando, stava studiando la profezia che Dio diede a Geremia. Se la preghiera e lo studio biblico erano essenziali per Daniele, non possono che non esserlo anche per noi. Dio non rivelò miracolosamente a Daniele ciò che aveva già rivelato in Geremia 25, al versetto 11. Daniele imparò queste verità per mezzo di uno studio diligente dei libri, la nostra Bibbia. Non si deve aspettare una rivelazione speciale quando la cosa è già contenuta nelle scritture. Daniele si mise a digiunare e a pregare per poter comprendere i piani di Dio per il suo popolo. Daniele è stato un uomo di preghiera durante tutta la sua vita. Da questo capitolo possiamo trarre alcune indicazioni per una vita di preghiera. Ecco alcuni elementi base. La preghiera è un progetto determinato. Per Daniele la preghiera non era una faccenda casuale. Lui scrisse: «Volsi perciò la mia faccia verso Dio, il Signore, per dispormi alla preghiera e alle suppliche, con digiuno, con sacco e cenere». Come abbiamo letto al versetto 3. La preghiera non era semplicemente una ripetizione di parole futili, oppure il mettere insieme di frasi carine con delle espressioni un po' fiorite. Il Signore Gesù disse, nel pregare, non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Un gran numero di parole non è una vera preghiera. Poi era un'impresa faticosa. Daniele pregò digiunando e con sacco e cenere. Questo non venne fatto come forma di esteriorità, bensì per rivelare la sincerità del suo cuore. C'era chiarezza, franchezza, c'era semplicità. Nelle sue confessioni Daniele era franco, andava subito al dunque. Era una supplica potente, al punto che Daniele ricevette una risposta mentre stava parlando e pregando. Gli apparse l'angelo Gabriele per dargli alcune spiegazioni. Quest'uomo ricevette risposte alle sue preghiere, come è detto in 1 Giovanni 5, al versetto 14. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. Pregò in modo personale e privato. In questo caso Daniele non convocò una riunione di preghiera pubblica, pregò in privato. Questa sua preghiera, se fossero le uniche parole dette tutte di seguito, dura 3 minuti. Il nostro Signore pregò spesso in privato. Anche la sua preghiera, che è riportata in Giovanni 17, dura circa 3 minuti. La preghiera in privato è il punto di partenza irrinunciabile per passare poi alla preghiera pubblica. La preghiera è inoltre l'unica potenza che ha penetrato lo spazio, giungendo fino al trono di Dio. Isaac Newton disse che avrebbe potuto puntare un telescopio per vedere la stella più vicina, ma che avrebbe potuto abbassare il telescopio, mettersi sulle ginocchia e penetrare i cieli esterni fino a giungere proprio al trono di Dio. Per Daniele la preghiera era un vero esercizio dell'anima, che era in travaglio spirituale. Una preghiera così è un lavoro arduo, richiede fatica, richiede resistenza e sofferenza. Ma torniamo al testo. Queste cose avvengono nel primo anno di Dario, della stirpe dei Medi. Le due domande sono: chi era Dario? E quale fu la data? Dario il Medo. Dario è più un titolo ufficiale, come re, zar oppure imperatore, piuttosto che un nome effettivo. Ci sono stati dei disaccordi, come sull'esattezza della data. Qualcuno pensa che sia stato nel 538 a.C., altri la pongono nell'anno 536 a.C. Io penso che la data dovrebbe essere posta in secondo piano. La cosa più importante è la profezia in sé. Questo è il primo anno del regno di Dario. Ora Daniele ha visto questo re assumere il potere di un nuovo, grande impero mondiale e si fa domande sul futuro, in particolare sul futuro della sua propria gente. Così Daniele si mette a studiare la parola di Dio. Legge le profezie di Geremia, il quale dice che Israele sarà in cattività per 70 anni. E ora ci troviamo attorno al 537 a.C. Daniele ha tra gli 85 e i 90 anni d'età. Era stato deportato nell'anno 606 a.C., quando aveva circa 17 anni. Questo significa che il periodo dei 70 anni sta giungendo alla fine. È pressappoco il periodo nel quale verrà data a questa gente la possibilità di ritornare nella loro terra. Daniele era preoccupato per la sua gente. Penso che fu scosso al pensiero di quel piccolo corno della visione del capitolo 8, cioè il re siriano Antioco Epifano. Avrebbe perseguitato la gente di Daniele e avrebbe sconsacrato il Tempio. Tutto questo creava a Daniele una grande preoccupazione, un grande turbamento. Dobbiamo notare che il fattore determinante che portò Daniele alla preghiera fu il suo studio della parola di Dio. La parola rivela la volontà di Dio. Uno studio della parola di Dio seguito dalla preghiera è la ricetta per capire la volontà di Dio. Queste sono le promesse che legge Daniele. Tutto questo paese sarà ridotto in una solitudine e in una desolazione, e queste nazioni serviranno il re di Babilonia per 70 anni. Geremia, capitolo 25, versetto 11. Poiché così parla il Signore: quando 70 anni saranno compiuti per Babilonia, io vi visiterò e manderò a effetto per voi la mia buona parola, facendovi tornare in questo luogo. Geremia 29, versetto 10. Tieni in mente che Daniele stava studiando la profezia di Geremia su questi 70 anni. Quando Gabriele usò l'espressione 70 settimane, che troveremo al versetto 24, stava spiegando il periodo delle settimane di anni. Le 70 settimane copriranno l'intero periodo che la nazione di Israele sarà in questo periodo di prova, prima che venga stabilito il regno di Dio sulla terra. Passiamo a leggere e a considerare la preghiera di Daniele ai versetti che vanno dal 4 al 6, da Daniele capitolo 9. O Signore, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e serbi la misericordia verso quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti, noi abbiamo peccato, ci siamo comportati iniquamente, abbiamo operato malvagiamente, ci siamo ribellati, ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti e dalle tue prescrizioni. Non abbiamo dato ascolto ai profeti, i tuoi servi, che hanno parlato in nome tuo ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri e a tutto il popolo del paese. Abbiamo letto solo i primi versetti. La sua preghiera prosegue fino al versetto 19 comunque. E per prima cosa Daniele confessò i peccati della nazione, includendo se stesso. Poi riconobbe che la prigionia in Babilonia era una punizione meritata, secondo ciò che aveva detto anche Mosè. Infine supplicò Dio chiedendogli misericordia. La risposta alla preghiera di Daniele fu l'apparizione di Gabriele, che portò un messaggio della massima importanza. Questa preghiera di Daniele è molto personale, riguarda lui e la sua gente, il che è molto evidente attraverso il ripetuto uso dei pronomi di prima persona, io, noi, nostro. Appaiono 41 volte in questa preghiera. Forse ti ricordi che abbiamo sottolineato il fatto che nel capitolo 4 Nabucodonosor usava spesso il pronome personale ed era visto come qualcosa di negativo. Qual è la differenza? Per Nabucodonosor era un moto di orgoglio, un moto per essere innalzato. È evidente il contrasto dell'uso del pronome personale di Daniele. Indica umiltà, confessione e confusione in contrasto con l'orgoglio di Nabucodonosor e l'adulazione di sé. Daniele è a terra, prostrato dinanzi a Dio, riconosce chi è Dio. Prima vediamo che si appoggia alla sua relazione personale con Dio, lo chiama mio Dio, in modo molto personale. Prima fa la sua confessione, si sofferma sulla grandezza di Dio, Dio tremendo, significa degno di riverenza. Uno non può giocherellare con Dio. E Daniele riconosce che Dio osserva, mantiene il patto, la misericordia verso quelli che lo amano. Non fa soltanto promesse, ma le mantiene anche. È immutabile, è fedele, è altresì un Dio misericordioso. Fu per la sua grazia che la nazione di Israele è stata preservata. È per la sua grazia che tu ed io siamo stati portati fino a questo momento. È per la sua grazia che ci salva. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite. Così dice il profeta Geremia nelle sue lamentazioni, al capitolo 3, versetto 22. Dio, vedete, è benigno, ma si aspetta che noi facciamo sul serio, si aspetta di essere obbedito. Se osservi la confessione di peccato di Daniele, vedi che dice «Noi abbiamo peccato». Daniele si identifica con la sua gente, tempo indietro, nel paese di Israele, quando si ribellavano contro Dio, cosa che ebbe come risultato la cattività. È specifico nella sua confessione. Nomina ciascun peccato, iniquità, malvagità, ribellione, disobbedienza e il rifiuto di ascoltare i profeti di Dio. Li annota tutti, non ne lascia fuori uno. Amica, amico, credo che la nostra confessione dei peccati richieda esattamente questo. Non è sufficiente andare da Dio e dire «ho peccato». Confessione significa dire a Dio esattamente ciò che abbiamo fatto. Quando mia moglie mi chiede di fare la spesa, non mi dice «compra qualcosa», mi dà sempre un elenco di ciò che le serve, una lista. Devo procurare questo, quello e quest'altro ancora. Devo far passare quell'elenco e controllarlo. E sento che la confessione dei peccati dovrebbe essere così specifica. Diglielo a chiare lettere. Forse non amiamo farlo, perché si tratta di una cosa brutta, ma diglielo a chiare lettere. Lui già sa quanto è brutto. Abbiamo bisogno di andare a Lui con una confessione franca ed aperta. E Lui ci ascolterà, Lui ci perdonerà. Bene, con questo invito ad andare a Lui, con questo spirito, io voglio fermarmi qua. Vi ringrazio per essere stati con noi durante tutta questa settimana e vi invito a risentirci lunedì prossimo. Ciao.